Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Giulia De Luca e bentornati alla rassegna stampa di Radio 3 Mondo di oggi mercoledì 12 agosto 2020. Insieme a me vi salutano alla console Simone D'Arrigola, curatrice del programma Cristiana Castellotti, e in redazione Costanza Spocci. Cominciamo il nostro giro del mondo oggi dagli Stati Uniti con la scelta della vicepresidente che correrà insieme a Joe Biden, quindi vicepresidente democratica, per la corsa presidenziale. Siamo a circa 80 giorni dal voto, da quello che negli Stati Uniti viene definito il Big Tuesday, quindi l'importante martedì, e come vicepresidente è stata scelta l'ex rivale delle primarie Kamala Harris. Lei è una donna democratica, è la prima donna di colore nominata per un cosiddetto biglietto presidenziale da un grande partito, e se dovesse vincere a novembre Biden, lei diventerebbe la prima donna ad occupare la posizione di vicepresidente. Andiamo un attimo a leggere qualche dato in più, che in questo caso noi prendiamo da Il Paese, ma naturalmente la notizia è d'apertura sia su tutte le testate statunitensi sia su quelle internazionali, quindi Il Paese, Deutsche Welle, il servizio pubblico tedesco, Al Jazeera, tutti, moltissimi, e anche naturalmente Fox News, che poi siamo andati a guardare e che tra poco leggeremo. L'aspirante democratica alla presidenza degli Stati Uniti, l'aspirante Joe Biden, ha scelto questo martedì alla sua ex rivale nelle primarie Kamala Harris per completare la sua candidatura presidenziale. E quindi così la senatrice della California di 55 anni, con padre giamaicano e madre indiana, si è trasformata nella terza donna della storia, dopo la democratica Geraldine Ferraro nel 1984 e la repubblicana Sarah Palin nel 2008, e nella prima donna di colore completare una cosiddetta, quella che viene anche chiamata, formula presidenziale. Se i democratici dovessero vincere le elezioni a novembre, sarà la prima donna vicepresidente della storia. Pragmatica e ideologicamente moderata, la senatrice consegnerà la candidatura democratica oltre a una storia personale di grande ispirazione, anche uno stile di campagna più combattivo di quello che caratterizza, di quello che finora ha marcato e ha caratterizzato il candidato alla presidenza. E poi continua con il ritratto di questa donna, dice: non è il primo obiettivo, il primo tetto di cristallo, così si suol dire, no? che ha rotto o che potrebbe rompere Harris. Perché? Perché nel 2011 si era già convertita nella prima donna a diventare procuratore generale della California. 6 anni dopo è arrivata a essere la seconda donna di colore eletta dalla Camera Alta, e i suoi duri interventi nei primi tempi dell'amministrazione Trump non hanno tardato a fare di lei una figura conosciuta a livello nazionale. E quindi Biden, come la definisce nel suo come definisce questa sua nomina in un tweet: ho il grande onore di annunciare che ho scelto Kamala Harris, una donna, una valente, una coraggiosa lottatrice che ha difeso sempre i più deboli, e una delle servitrici pubblici più eccellenti del paese, come mia compagna di candidatura. E così appunto Biden ha annunciato la sua scelta su Twitter. Poco dopo l'annuncio di Biden, un segnale che può essere interpretato come strategia dei repubblicani contro Harris, il presidente Donald Trump ha caricato su Twitter un video in cui accusa la senatrice di essere falsa e di abbracciare l'ideologia di sinistra estrema. Dice: gli elettori rifiutano Harris perché hanno rifiutato Harris, si riferisce alle primarie, perché intelligentemente avevano visto una persona falsa. Però Joe Biden no, non è così intelligente, ha detto appunto Trump. Il video poi ricorda che Biden si è riferito a se stesso come un candidato di transizione e sostiene che consegnerà le redini del governo a Harris e insieme abbracceranno la sinistra estrema. E questa è la linea con la quale l'amministrazione Trump e Trump, in particolare il presidente degli Stati Uniti Trump, andranno avanti su Harris, tant'è vero che è la stessa linea che è ricalcata da Fox News. Fox News è la televisione che più è vicina all'ideologia e alla politica del presidente Trump e oggi dedica alla scelta di Harris tutta la pagina, con tutta una serie di articoli di approfondimento e anche di delegittimazione della figura. Da un lato, addirittura Fox News, i vari titoli, facciamo una breve carrellata, da un lato ritira fuori Bernie Sanders e dice persino Bernie Sanders e i suoi sostenitori non sono contenti con la scelta fatta da Biden. Poi va a vedere alcune dichiarazioni di Kamala Harris e dice Kamala Harris ha detto che crede che le donne che hanno accusato Biden di essere inappropriato nel toccarle, quindi evidentemente una sorta di molestie. Dove poi un'analisi sull'idea economica che ha Kamala Harris, la strategia più che altro economica, no? Quindi il terzo titolo in home page sempre di Fox News dice dove si posiziona Kamala Harris sulle questioni economiche. E poi c'è una dichiarazione di Sarah Palin, dice le offre un consiglio, non ti dimenticare delle donne che sono venute prima di te. E poi addirittura viene citato un reporter della CNN, la CNN è anche una televisione avversaria a Fox News, quindi viene anche utilizzata una televisione magari vista più vicina alla realtà democratica contro una stessa candidata democratica. Dice la reporter della CNN ha chiamato la scelta, ha definito la scelta di Biden come un grande rischio perché la cultura americana sarebbe la prima volta con una cultura americana che potrebbe essere vista come razzista e sessista. Quindi questo per quanto riguarda Fox News. Ritratti, come dicevo, di Kamala Harris li troviamo un po' sui media di tutto il mondo. Il servizio pubblico tedesco Deutsche Welle sottolinea la sorpresa di Trump per la scelta di Kamala Harris nella formula presidenziale e invece anche il New York Times naturalmente, che però produce anche uno dei suoi, devo dire, sempre bellissimi articoli interattivi in cui mostra la percentuale di statunitensi che quest'anno potrebbero votare per posta e stiamo parlando del 76% della popolazione. È un lungo pezzo con dati, mappe, infografiche che restituisce un'immagine sia del sistema di voto negli Stati Uniti sia appunto come schema di quanti potrebbero accedere al voto per posta che ha creato non pochi dibattiti interni. E dagli Stati Uniti facciamo un breve passaggio, scendiamo di poco perché andiamo nel confinante Messico, quindi rimaniamo in Nord America per dare una notizia, ovvero a quasi 6 anni dal disastro e dalla strage di Ayotzinapa, dove morirono i 46 studenti normalistas, è stato ucciso uno dei testimoni chiave del caso. Era un giornalista, Pablo Morrugares, era direttore dei PM Noticias ed è stato ucciso il 2 agosto proprio a Iguala, dove si consumò la strage dei 43 studenti, nello stato di Guerrero. E lui è stato il testimone di uno dei crimini più brutali del Messico. Il suo ricordo lo scrive Anabel Fernandez. Anabel Fernandez è una giornalista messicana molto nota anche per trattare temi di criminalità organizzata e che spesso si è dovuta muovere sotto scorta. Lo scrive sul servizio pubblico tedesco, lo scrive su Millennio, lo scrive sui quotidiani messicani. Pablo Morrugares è il settimo periodista assassinato in Messico este año. Quindi è il settimo nei primi 7-8 mesi del 2020, quindi andiamo su una media di uno al mese. Il suo lavoro si concentrava principalmente nel coprire la notizia della presenza di gruppi criminali nello Stato. Ha cominciato a essere minacciato nel 2015, era andato via, è ritornato sotto protezione, ma non è stato sufficiente. È stato ucciso insieme alla sua scorta con 55 colpi, quindi gli hanno sparato 55 volte. Ora, tra l'altro, tra poco, 26-27 settembre, ci sarà appunto l'anniversario dei 6 anni e ancora non si hanno né i colpevoli, anche se ci sono delle indagini, né le identità dei 43 normalisti, o meglio, mi correggo, si è riusciti dopo anni e anni di studio a identificare il primo, perché furono ridotti in condizioni talmente misere che l'equipe argentino di antropologia forense, che è uno dei migliori al mondo, è riuscito dopo anni a identificare il primo, quindi ne mancano 42. Dall'America Latina attraversiamo l'oceano, ma prima di lo attraversiamo e facciamo una breve sosta in India, dove c'è stata una legge, dove la Corte Suprema ha statuito che le figlie hanno gli stessi diritti sulle proprietà di famiglia rispetto ai figli, gli stessi, quindi ha reso ugualitarie le due cose, modificando una legge che risale al 56 e un'altra introdotta nel 2005. È una notizia breve che però troviamo sui giornali indiani, perché noi l'abbiamo presa dal Times of India, ma abbiamo visto che è anche sull'Hindustan Times e anche su altri quotidiani internazionali. Dall'India passiamo invece al Libano. Libano dove continuano le proteste, ma continuano anche le reazioni. E a questo punto Al Jazeera, ci sono due report molto interessanti, uno è di Al Jazeera e uno è della BBC. Al Jazeera fa un'analisi sul governo di Diab, dice il governo di Diab era destinato a fallire, era stato scelto per fallire, was meant to fail, e l'ha fatto bene. Mentre la BBC crea un controllo della realtà, quello che chiama BBC Reality Check, su dove nel mondo è ancora presente e accumulato il nitrato d'ammonio. Questo è un più di cronaca, abbiamo 5 paesi, in India, in Yemen, in Iraq, in Australia e nei porti del Regno Unito. La BBC descrive nei dettagli tutte le località, perché è arrivato lì e perché ancora è lì, e come adesso si stiano anche mobilitando per riuscire a sbarazzarsene. E invece Al Jazeera cosa afferma nella sua analisi, quindi nel suo editoriale, nella sua analisi più che editoriale, l'establishment politico ha scelto Hassan Diab come primo ministro libanese solo per ricevere benefici dal suo fallimento. E comincia, dice: loro controllano lo Stato, loro hanno bloccato gli sforzi di riforme del governo, loro hanno sono da colpevolizzare per l'esplosione catastrofica che ha distrutto Beirut una settimana fa. Ricordiamolo, più di 200 morti, più di 6.000 feriti e un altro dato che apporta Al Jazeera molto importante, 300.000 persone rimaste senza casa nella città, 300.000. Quindi nel suo discorso di dimissioni di lunedì sera, il primo ministro libanese Hassan Diab ha detto questa parola a loro più di 2 dozzine di volte, ma non ha mai detto chi fossero loro. E mentre il Libano cerca di riprendersi dallo shock ed è arrabbiato sull'esplosione del 4 agosto, gli analisti e coloro che osservano il governo dall'interno affermano che l'establishment politico, quindi il sistema politico che ha nominato Diab come primo ministro a fine gennaio, aveva previsto in qualche modo, comunque preparato il suo fallimento dall'inizio, che è stato scelto per il ruolo e che l'ha portato a termine bene, che fosse o meno volontaria questa cosa. Diab è stato scelto da Hezbollah e i suoi alleati nel mezzo di un'ondata di proteste senza precedenti che stava invadendo il paese per la corruzione e la negligenza che lo governavano e che lo avevano portato e che lo hanno portato in una profonda crisi economica e sociale. Dopo la sua scelta, dopo essere stato designato come primo ministro a gennaio, Diab ha detto che avrebbe formato un governo di esperti indipendenti che avrebbero salvato il Libano dal suo destino, dal suo fato, viene usata proprio la parola doom di solito è fato, economico e sociale. E il principale scopo era di disinnescare quel momento delle proteste del 17 ottobre e lo hanno fatto in modo molto brillante. Questa è una frase riportata da Al Jazeera di Bassel Salouk, un professore associato di scienze politiche alla Università Libanese Americana, intervistato appunto da Al Jazeera. E quindi tutto l'articolo poi prosegue e analizza appunto tutta la situazione e le varie possibili implicazioni. Rimanendo nella zona, ma andando rapidamente verso l'Iraq, c'è stato un attacco con un drone, sono morti due militari iracheni nella parte del Kurdistan. L'esercito iracheno ha accusato la Turchia di bombardare e uccidere due soldati di alto rango del suo esercito. La notizia l'abbiamo trovata su Al Jazeera, l'abbiamo trovata su Russia Today, quindi il servizio di informazione russo, ma non l'abbiamo trovata sulla stampa turca, almeno su Hurriyet Daily News non c'era alcun riferimento a questo avvenimento. Ma Baghdad nel frattempo ha chiamato e ha invitato in una riunione, invitato tra virgolette una riunione, l'ambasciatore turco proprio dopo questo avvenimento. Brevemente passiamo in Egitto, dove sono cominciate le votazioni per l'elezione del Senato. Lo troviamo sia su Al Jazeera sia su Al-Aram Online, che è il quotidiano egiziano. Però viene un voto che viene definito comunque simbolico. Perché? Perché il Senato ha comunque solo una funzione di consiglio, non ha poteri legislativi e verrà mantenuto in una posizione appunto di consigliere. Al voto andranno e stanno andando, si sono chiusi ieri sera i seggi, riapriranno ancora oggi in una seconda giornata di votazione 63 milioni di egiziani sui circa 100 della popolazione, e si sottolinea anche come vengano prese tutte le misure per evitare la diffusione del Covid. E da lì e dall'Egitto passiamo ancora alla Bielorussia, dove i fatti di cronaca ormai sono gli stessi da giorni, continuano le proteste a Minsk, ma cominciamo, ieri abbiamo visto alcune reazioni dei presidenti internazionali, adesso vediamo alcuni scenari. E ci sono due editoriali e un'intervista molto interessante, uno è del servizio pubblico tedesco, dove che titola "L'autunno del dittatore Lukashenko". L'elezione è stata una farsa, la vittoria del dittatore, quindi viene chiamato direttamente dittatore, è stata è questionabile. Senza dubbio la società civile sta vincendo in Bielorussia. Il periodo di comando del dittatore potrebbe cominciare a finire, ed è la firma questa opinione, questo editoriale di Christian F. Trippe, sempre editorialista di Deutsche Welle. Siamo andati sui giornali locali e su Svavoda, che è il giornale più dell'opposizione, e su Kommersant, e si delinea uno scenario che viene comparato a quello venezuelano, perché da un lato Svavoda intervista uno specialista di politica russa che afferma: è improbabile che il Cremlino guardi con calma quando la folla arriva per espellere Lukashenko. Perché tutto questo articolo sviluppa una serie di scenari. Infatti si chiede come possono svilupparsi le proteste in Bielorussia, come reagirà la Russia a questo o quello scenario della crisi politica. Abbiamo chiesto al politologo russo di rispondere a queste domande. Allora lui cosa ha detto? I punti principali: la volontà di punire il regime bielorusso non è ancora visibile in Occidente. Il Cremlino preferisce negoziare con Lukashenko. L'obiettivo principale della Russia nella direzione bielorussa è impedire l'integrazione della Bielorussia con strutture occidentali. Sempre Svavoda riporta le parole del segretario di Stato americano Pompeo, in cui afferma che le elezioni in Bielorussia non sono state libere e non sono state democratiche. Ricordiamo che Pompeo è arrivato ieri a Praga per un giro in Europa centrale, dove si tratterrà nei prossimi giorni. E con le dichiarazioni di Pompeo arriviamo verso Kommersant, che, come abbiamo visto in questi giorni, sta dedicando ampio spazio alla questione Bielorussia. E è proprio Kommersant che sottolinea come si stia preparando un sistema simile a quello venezuelano. Perché? Perché sappiamo che l'avversaria politica di Lukashenko al momento è in Lituania, è scappata, è lì, è anche per, lei afferma in un video pubblicato su YouTube, per la salvezza anche dei suoi figli. Ma Kommersant come inizia il suo articolo? L'opposizione bielorussa sta de facto iniziando a creare un governo in esilio e cercherà anche di ripetere lo scenario venezuelano in patria, ovvero il riconoscimento da parte della comunità mondiale come presidente legittimo della Bielorussia di Svetlana Tikhanovskaya e non Alexander Lukashenko. L'opposizionista Valery Tsepkalo, che in precedenza aveva tentato senza successo di iscriversi all'elezione come candidato. La signora Tikhanovskaya sarà responsabile del procedimento dalla Lituania, da dove è partita, dove è andata con urgenza martedì sera, dopo una lunga e apparentemente estremamente difficile conversazione per lei con i rappresentanti delle autorità bielorusse. Nel frattempo, le azioni di protesta nella città non pensano nemmeno a placarsi. Inoltre, martedì le informazioni sugli scioperi che erano iniziati sono arrivate da molte imprese della Bielorussia, quindi non solo manifestazioni di piazza, ma anche scioperi nelle imprese. Nel frattempo arrivano, dopo che ieri la Germania aveva chiesto all'Unione Europea di prendere, proprio il ministro degli esteri tedesco, di prendere una posizione in merito alle elezioni della Bielorussia, l'Unione Europea ha annunciato che modificherà le sue relazioni con la Bielorussia e che sta analizzando l'ipotesi di imporre sanzioni ad alcuni funzionari. Le sanzioni dell'Unione Europea di solito sono personalizzate sui singoli funzionari. E come ultima notizia dalla Bielorussia, è stato ritrovato, ieri avevamo dato la notizia della sparizione di un giornalista di Medusa, durante la copertura delle proteste, è stato ritrovato, è stato rilasciato dalla polizia. Ha avuto una leggera contusione, e sarà portato a Mosca per ricevere attenzione medica. Quindi Maxim Solopov è stato comunque colpito e arrestato, ma è stato rilasciato dalle autorità. È stato rilasciato dalle autorità e tornerà presto a Mosca. Questa era l'ultima notizia. Vi ricordiamo che potete ricevere tutti gli articoli che abbiamo citato nella rassegna in lingua originale iscrivendovi alla nostra newsletter sul sito Rai Play Radio, Radio Tremondo. Un ringraziamento da Giulia De Luca e una buona giornata all'ascolto di Radio 3.